Terzo anello, storie di uomini e di dee, di Gianfranco Rossi, con Fiorella Costoris Padoa Schioppa.
Per presentare l'ospite di oggi vorrei leggere un passo di un lavoro che è stato scritto su di lui recentemente, dal titolo Architetto e Inventore. L'influenza del momento storico in cui si vive è sempre molto forte e soggettiva. Alcuni ne subiscono aspetti esteriori, effimeri, altri ne riportano un imprinting così profondo e solido, sono talmente pervasi dallo spirito della propria epoca che finiscono per rappresentarla in toto, nel bene e nel male. Dante Bini potrebbe essere vissuto solo in questo secolo o nel primo Rinascimento. Potrebbe essersi formato, come è successo, soltanto all'alba degli anni 60, quando si respirava aria di grandi scoperte scientifiche, di novità tecnologiche, di forti speranze, quando il mondo usciva dal suo secondo medioevo fatto di guerra, oppure alla scuola di Filippo Brunelleschi, quando si riscopriva un'architettura governata da nuove regole scientifiche. Forse tutti coloro che vivono grandi utopie e grandi slanci nel futuro hanno una cupola in testa. Forse subiscono più di altri il fascino di questa bolla che senza soluzione di continuità si spinge verso l'alto con un'unica grandiosa curva. Ma dove portano le utopie? Qui da noi, in questi anni, portano poco in là. Per questo Dante Bini si è trasferito all'estero, a lavorare tra altri spazi, dove non è vissuto solo di grandi idee incomprese. Sono pochi gli architetti, anche quelli di cui si parla molto, che possono vantare di aver realizzato oltre 1500 strutture in giro per il mondo. E all'estero, prima in Australia, poi negli USA, Bini ha proseguito nella ricerca della chimerica sintesi tra prodotto finale, materia prima e macchina. L'affinamento di questo irraggiungibile state of the art lo ha portato a introdurre una nuova valenza, l'automatismo da cui è nata la meccatronica edile, applicabile sia alle alte tecnologie terrestri che a quelle extraterrestri nelle quali Bini si è cimentato con progetti per realizzazioni di basi lunari, come il LUNAB, commissionato dalla Space System Division della Shimizu Corporation. Iniziando da una cupola, il concetto tradizionale di industrializzazione edilizia si è per lui spostato a monte, slegandosi da quello di prefabbricazione. Ascoltiamo ora una scheda che riguarda il nostro ospite, l'architetto Dante Bini.
Dante Bini, architetto geniale, si è laureato a Firenze. Dopo aver lavorato alcuni anni in Italia, si è trasferito prima in Australia e poi negli USA, in California, dove risiede. Ha messo a punto una tecnica di sua invenzione che permette di erigere cupole in cemento armato di un diametro fino a 40 metri nel tempo record di un'ora. Ha inoltre progettato basi lunari per la NASA e costruzioni avveniristiche per importanti società giapponesi.
Architetto Bini, che ruolo ha avuto la sua famiglia nelle decisioni che poi hanno influenzato la sua scelta professionale?
Ma io penso che la personalità di un individuo maturi in seno alla propria famiglia soprattutto, poi che sia fortemente influenzato dall'ambiente che lo circonda. Io devo confessarle che vengo da una straordinaria famiglia di imprenditori che piuttosto di essere dipendenti di qualcuno sarebbero andati a fare i facchini alla stazione. Dalla mia famiglia ho infatti assimilato i valori dell'indipendenza e della libertà. Prima ancora della laurea, assieme ai miei fratelli, ho fondato un'azienda che ha operato per anni e con successo nel settore del packaging design. E questa azienda ottenne molti riconoscimenti, sia nazionali che esteri. Poi, appena laureato, non ho mai pensato di trovare un lavoro presso altri, anche se mi furono offerte delle proposte. Ma mi sono fatto fare una bella targa di ottone con la scritta Dottor Architetto Dante Vini e mi sono messo a cercare clienti.
E che cosa accade?
A fianco della professione, che negli anni 60 faticava a decollare, onestamente, ho fondato assieme all'amico Giorgio Santo una piccola impresa di costruzione che aveva come finalità il recupero delle vecchie case bolognesi. I continui scontri con le autorità locali che agevolavano il lavoro solo per coloro che fossero disposti ad appoggiare una certa corrente politica che io non condividevo, mi hanno consigliato di inventare qualche cosa che non avrebbe dovuto essere condizionata da alcune che mi avrebbe posto al di sopra della concorrenza, appoggiata dalle, diciamo, conoscenze di convenienza, che chiedevano sempre qualche cosa in cambio dei favori elargiti.
Ci fermiamo per ascoltare un po' di musica. Architetto Bini, quali erano in quei tempi i punti di riferimento culturale per un giovane come lei che si apprestava a entrare nel mondo della progettazione?
Sa, in quell'epoca erano di grande moda tre grandi espressioni della scienza delle costruzioni, che coprivano il campo dell'architettura contemporanea, della ingegneria avanzata e che si studiava all'università. Queste erano le volte sottili, le tensostrutture e le strutture geodetiche. I quattro grandi maestri e pionieri di tali espressioni ingegneristiche e architettoniche erano Hans Isler e Felix Candela, Fraiotto e Buckminster Fuller. Io ho avuto la fortuna di incontrare tutti e discutere con loro i sistemi costruttivi con i quali realizzavano le loro straordinarie strutture, ma invece di copiare le loro metodologie costruttive mi sono messo a criticarle con l'idea di migliorarle. Da questo atteggiamento, diciamo, critico sono nate due nuove filosofie costruttive che mi avrebbero consentito di sviluppare nuove formule architettoniche. Uno è l'uso di forme pneumatiche dinamiche, che io chiamo pneumoforme, in sostituzione delle opere provvisionali fisse, volgarmente chiamate cassaforme. E il secondo punto è l'uso dell'automatismo di cantiere, mai sperimentato prima di quegli anni, e del quale ho addirittura coniato il nome di construction automation. Tale settore della scienza delle costruzioni, dove tutto era ancora allo stato vergine, ha condizionato e diretto tutta la mia vita professionale, che mi ha portato a vivere una vita straordinariamente affascinante, unica e inimmaginabile, essendosi svolta in ben quattro continenti.
Thank you.
Architetto Bini, come sono nate queste due, diciamo, filosofie costruttive? Come le sono venute in mente?
Beh, questa è la parte divertente ed è divertente anche come tutto incredibilmente si è sviluppato e ne è seguito. Sono sempre stato attratto dalle volte sottili in cemento armato, ma non potevo accettare che le cassaforme lignee o metalliche usate per ottenere queste forme di alta ingegneria architettonica, anche artistica, avessero costi di gran lunga superiori alla stessa struttura finale. E questo rifiuto mi girava sempre in giro per la testa, sino a quando mi trovai a giocare a tennis, e questa è la cosa divertente, d'inverno, sotto un pallone gonfiato, sa, di quelli che si trovano in molti campi sportivi. Ecco la scintilla che generò un'esplosione a catena di innovazioni, dalle quali tuttora ne derivano altre. Come il filosofo Goethe diceva, una idea veramente geniale si distingue solo quando sa generarne altre altrettanto straordinarie.
Torniamo alla partita di tennis, vorremmo saperne di più.
Era una sera di gennaio ai Giardini Margherita di Bologna e avevano appena montato uno di quei grandi palloni gonfiati. Alla fine della interminabile partita con il mio vecchio amico Filippo Sassoli, non si riusciva più all'uscire. In quelle 2 ore di tennis, di battaglia sul campo da tennis, erano caduti ben 40 centimetri di neve. Mentre si spalava la neve per aprirci il percorso di ritorno, ho fatto un breve calcolo del peso della neve su quel pallone, che era sostenuto solo da pochi millimetri di acqua di pressione. A quel punto non ci è voluto molto a rendermi conto che tutto il peso della cupola in cemento armato che avevo progettato per la mia tesi di laurea pochi giorni prima si sarebbe potuto sollevare con una pressione di poco superiore a quella straordinariamente bassa che sosteneva la neve di quel pallone. E il resto è la storia della mia vita in giro per il mondo, dall'Inghilterra all'Australia, dagli Stati Uniti al Giappone e dai progetti terrestri a quelli spaziali che mi colvolgono tuttora, essendo in procinto di progettare per la NASA 2 basi sulla Luna. Ne vuole sapere di più?
Sì.
Australia. Andai in Australia perché fui invitato dal government architect Hind Thompson, che era andato a Londra per vedere quale fosse il sistema costruttivo più avanzato del momento e per caso, per la sorte, io ero proprio in quei giorni a Londra perché si stava realizzando una cupola per una piscina del Malvern College che sarebbe dovuto essere aperta dal principe, dal duca di Edimburgo, infatti si chiama The Edinburgh Dome. Questa occasione, questo incontro con questo architetto che è venuto dall'Australia, rappresentò un punto culminante della mia vita, perché fui invitato subito, immediatamente dopo questo straordinario incontro, fui invitato dal governo australiano a recarmi con la mia famiglia in Australia per un anno per aiutare quel governo a costruire delle scuole, piscine, palestre scolastiche che il ministro dei lavori pubblici aveva promesso durante la sua campagna
In che anno siamo?
negli anni 70, nel 1972-73. La cosa straordinaria è che, siccome i motivi per cui ero invitato giù in Australia erano praticamente politici, mi fu dato carta bianca in tutto. E questa fu una cosa che non, nella mia vita professionale non avevo mai potuto sperimentare prima.
Politici in che senso?
Politici nel senso che il ministro durante il suo periodo elettorale aveva promesso che avrebbe costruito per ogni scuola del New South Wales una palestra coperta e alla metà del suo mandato non poteva dimostrare di aver fatto niente. Quindi per questo motivo mandò appunto l'architetto, il government architect a Londra per vedere quale fosse stato il sistema costruttivo più avanzato che consentisse a questo ministro di poter realizzare quanto aveva promesso durante la campagna elettorale. Quindi lì è stato il periodo durante il quale io ho avuto carta bianca per costruire palestre, piscine, libraries e in effetti ho avuto delle possibilità che pochi altri avrebbero potuto avere alla mia età. Io ho 40 anni a quell'epoca. Il primo contratto era limitato a un anno, poi dopo 6 anni ero ancora là, ecco, per dirle quanto questo esperimento australiano mi attrasse, non solo me, i miei figlioli, la mia moglie, quindi fu un periodo straordinario per tutta la famiglia.
Qual è il motivo per cui si trasferisce negli Stati Uniti?
Dunque, io dall'Australia avevo l'opportunità su invito di alcune università americane, di fare delle lezioni in California. Sono venuto a Stanford, sono venuto a Berkeley, sono venuto a Los Angeles e devo dire che a quel punto mi sono reso conto che lo sviluppo tecnologico americano era nella sua parte più esplosiva. E quindi sono stato molto attratto da una proposta fattami dalla Bechtel, che è una grossa impresa americana, che in effetti mi ha invitato a venire qui negli Stati Uniti. Sono venuto qui negli Stati Uniti con la green card offerta a tutta la mia famiglia, quindi ho avuto per merito di un console generale che si chiama John Davis. John Davis è stato poi l'ambasciatore a Varsavia e quindi un personaggio molto importante nella politica americana. È stato lui che mi convinse a fare il passo dall'Australia alla California, dove in effetti ho avuto la possibilità di fare delle lezioni a Stanford e quindi essere coinvolto anche attraverso gli studenti a cui io insegnavo, essere invitato anche in Giappone.
Architetto Bini, vorremmo tornare sull'aspetto tecnico delle sue costruzioni per chiederle quale tecnologia usa per innalzare le sue cupole. Insomma, ci descriva la sua tecnica costruttiva delle cupole.
Dunque, come le avevo illustrato precedentemente con il discorso del pallone sul campo da tennis, appena mi sono reso conto che con una pressione irrisoria lei era in grado di sollevare tutti i materiali, calcestruzzo e ferro, di una cupola in cemento armato grande come il Pantheon di Roma, nel giro di 60 minuti, immediatamente mi sono reso conto che questo sistema avrebbe rivoluzionato i sistemi costruttivi, non solo per costruire le cupole in cemento armato, ma anche per sollevare strutture geodesiche, costruire tensostrutture e addirittura realizzare case a basso costo.
Lei è il solo detentore di queste tecnologie?
Ne sono solo il detentore unico, non solo perché fa parte di un gruppo di brevetti che io ho depositato in giro per il mondo, ci saranno oltre 120 brevetti, però a questo punto molti di questi brevetti sono scaduti e quindi io ho messo sulla mia website in internet tutti gli elementi necessari perché un imprenditore sia in grado di costruire utilizzando i miei sistemi costruttivi, particolarmente per le case a basso costo. Io sono molto orientato a tentare di utilizzare questi rapidissimi e economici sistemi costruttivi per realizzare case a basso costo che siano acquistabili da tutti.
Ci sono governi o istituzioni interessati a risolvere i problemi abitativi utilizzando le sue tecniche?
Dunque, la questione è anche questa è diventata molto politica, nel senso che io da solo non posso far nulla. Se non c'è un supporto di un governo che per pratici e politici e economici motivi dimostra interesse nella cosa, poco si può fare. E occorre un appoggio politico importante, come è stato l'appoggio politico che ho avuto in Australia, che ha servito a lanciare la tecnologia un po' dappertutto. Oppure anche un appoggio, diciamo, dei media, nel senso che, per esempio, quando io la prima volta realizzai la cupola al Columbia University a New York nell'anno 67, il New York Times mi aiutò molto con la sua, pubblicando tre fotografie nelle sue pagine, mi aiutò a lanciare il sistema negli Stati Uniti.
Abbiamo saputo che in Pakistan è riuscita a utilizzare le sue costruzioni. In quanto tempo riesce a innalzare le sue cupole?
È stato concesso al governo del Pakistan il sistema costruttivo e, cosa mai accaduta nella storia, sono state realizzate 360 cupole nel giro di 2 anni. Quindi lei immagini la rapidità di costruzione di questo sistema che consente di realizzare in questo caso delle strutture per fare dei depositi di grano, cibo. Una volta che lei ha distribuito, ha costruito la struttura di base, fondazioni e pavimento, che naturalmente varia a seconda della differenza di qualità della terra e del terreno su cui incidono queste strutture, occorre una settimana per fare i preparativi e 60 minuti per sollevare la struttura.
Thank you. Architetto, per quali progetti è ora impegnato?
Dunque, per quanto riguarda i progetti nei quali io sono coinvolto attualmente, è una domanda interessante perché per il solo fatto che io abito negli Stati Uniti, che facevo dei corsi all'Università di Stanford, che è una delle università più importanti degli Stati Uniti, seguita moltissimo dai giapponesi, e poiché insegnavo a diversi studenti giapponesi il significato del filosofico del construction automation, dell'automatismo di cantiere, dove i giapponesi hanno fatto importanti esperimenti, da questi rapporti tra me e gli studenti che erano stati mandati dalle grandi imprese di costruzione giapponese in America, è nato un rapporto diretto tra me e i giapponesi.
Ci parli dei suoi rapporti con i giapponesi, che cosa realizza per loro?
E la ditta più importante che mi ha consentito di essere coinvolti in progetti inauditi e inconcepibili, per esempio in Italia, anche qui negli Stati Uniti, fu la Shimizu Corporation di Tokyo. Per la Shimizu io fui incaricato di progettare delle infrastrutture cittadine per 1 milione di abitanti, però in un caso e 600.000 abitanti in un altro caso, infrastrutture cittadine che io avrei dovuto proporre di realizzare in forma automatica. I giapponesi avevano già a quel punto raggiunto delle forme di robotica di cantiere straordinarie. Infatti esiste a Nagoya City un palazzo alto 20 metri che è stato costruito esclusivamente dai robots, senza l'intervento dell'uomo, a parte i dirigenti, una decina di uomini vestiti di bianco, ingegneri con i guanti bianchi che gestivano i robot. Questo livello di avanzato di tecnologia in edilizia è sconosciuto in Italia, in Europa, poco conosciuto in America ed è solamente utilizzato in Giappone. Questo mio interesse alla robotica e all'automatismo di cantiere, in particolare della più che robotica e scienza, la fisica applicata, mi ha portato a non solo progettare con i giapponesi delle strutture incredibili come appunto le città per milioni di abitanti, ma anche progetti spaziali, extraterrestri. Infatti sono stato coinvolto nella progettazione di due basi lunari per conto della Shimizu. Ho contribuito anche alla progettazione di un hotel che orbita attorno alla Terra. Ecco, questi tipi di progettazioni in Italia non l'avrei mai potuto neanche lontanamente concepire o sperare di essere coinvolto.